ad alta voce. Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Undicesima puntata.
Un giorno, verso il tramonto, Anania salì sulle colline di Monte Urpino al di là dei campi, ove i mandorli fiorivano da gennaio, e si inoltrò nella pineta. Sul musco dei viali abbandonati, il sole calante tra i pini rosei gettava riflessi delicati. A sinistra si intravedevano prati verdi, mandorli in fiore, siepi rossi al tramonto. A destra, boschetti di pini e chine ombrose coperte di iris. Egli non sapeva dove fermarsi, tanto i posti erano deliziosi. Colse un fascio d'iris e infine salì sopra una cima verde di asfodeli, dalla quale si godeva la triplice visione della città rossa al tramonto, degli stagni azzurrognoli e del mare, che pareva un immenso crogiuolo d'oro bollente. Il cielo ardeva, la terra esalava delicate fragranze. Le nuvole azzurrastre che disegnavano sull'orizzonte d'oro profili di cammelli e figure bronzee davano l'idea di una carovana e ricordavano l'Africa vicina. Anania si sentiva così felice che sventolò il fazzoletto e si mise a gridare salutando un essere invisibile che era l'anima del mare, del cielo, lo spirito dei sogni. Margherita! Da allora in poi le pinete di Monte Urpino diventarono il regno dei suoi sogni. Davanti a lui, al di là del burrone, il viale si perdeva in una lontananza misteriosa. I pini rosei sfumavano sul cielo puro, il musco aveva riflessi di velluto. Venere splendeva sull'orizzonte roseo, sole e ridente, quasi affacciatasi prima delle altre stelle per godersi la dolcezza della sera senza essere disturbata. A che pensava la solitaria stella? Aveva un amante lontano? Anania osò rassomigliarsi all'astro radioso, così solo nel cielo come egli era solo nella pineta. Forse in quell'ora Margherita guardava la stella della sera. E che faceva zia Tatana? Il fuoco ardeva nel focolare e la buona vecchia preparava melanconicamente il pasto della sera, pensando al suo caro fanciullo lontano. Ed egli non pensava quasi mai a lei. Era un ingrato, un egoista. Ma che poteva farci se al posto di zia Tatana ci fosse stata un'altra donna? Il suo pensiero sarebbe volato costantemente a lei. Invece, quella donna, dov'era quella donna? Che faceva in quell'ora? Scorgevano anche i suoi occhi la stella della sera? Era morta? Era viva? Era ricca o mendicante? E se fosse in carcere? Si meravigliò di non arrossire a questo pensiero. Per la prima volta dopo tanti anni provò un senso di pietà, come quando bambino cercava di scaldare coi suoi piedini i piedi gelati di Olì. Finalmente il giorno del ritorno arrivò. Egli partì quasi oppresso dalla sua felicità. Aveva paura di morire in viaggio, di non arrivare a rivedere le care montagne, la nota strada, il dolce orizzonte, il viso di Margherita. Se però io morissi ora, pensava con la fronte appoggiata alla mano, se morissi ora, ella non mi dimenticherebbe mai più. Fortunatamente arrivò sano e salvo. Rivide le care montagne, le valli selvagge, il dolce orizzonte, il viso paonazzo di Nanna, venuta ad incontrarlo alla stazione. Ella aspettava da più di un'ora. Appena vide il bel volto di Anania, aprì le braccia e cominciò a piangere. «Figliolino mio! Figliolino mio!» «Come la va? Prendi!» egli gridò e per impedirle di abbracciarlo le gettò addosso la valigia, un involto, un cestino. «Avanti! Avanti! Va avanti! Passa di qui! Io devo passare di là! Andiamo!» Si mise quasi a correre e sparve, lasciando la donna stupefatta. «Ecco, ecco! Egli deve rivedere la nota strada!» Ella lo aspetta alla finestra e non hanno bisogno di testimoni per rivedersi. Come le case di Nuoro sono piccole e le strade strette e deserte. Meglio, fa quasi freddo a Nuoro. La primavera c'è, ma è ancora pallida e delicata, come una fanciulla convalescente. Ah, ecco alcune persone che s'avanzano. Fra esse Francisco Carchide, che riconoscendo lo studente comincia a far gesti di gioia. Che rabbia! Ebbene, come stai? Bentornato! Come ti sei fatto grande? Elegante poi! E che scarpette da damerino! Quanto le hai pagate? Finalmente Anania è libero. Avanti, avanti! Il suo cuore batte, batte, sempre più forte. Una donna s'affaccia al limitare di una porta, guardando curiosamente, ma Anania passa, fugge e da lontano sente esclamare: È lui! Sì, proprio lui! Ebbene, sì, proprio lui, che vi importa? Ah, ecco, ecco la strada che conduce all'altra, alla nota, alla cara strada. Finalmente, non è un sogno. Anania sente dei passi e si stizzisce. È un bambino che attraversa di corsa la strada, lo urta, vola via. Egli vorrebbe correre così, ma non può, non deve. Prende anzi un aspetto rigido, composto, si accomoda la cravatta, si sbatte con due dita risvolti del soprabito. Già, egli ha un soprabito lungo, chiaro, elegante, che lei non ha ancora veduto. Lo riconoscerà subito con quel soprabito? Forse no. Ecco finalmente la nota strada, ecco il portone rosso, ecco la casa bianca con le finestre verdi. Margherita non c'è. Perché? Perché, Dio mio? Egli si ferma palpitando. Fortunatamente la strada è deserta. Solo una gallina nera passeggia, alzando molto le zampe prima di posarle per terra e si diverte a battere il becco sul muro. Basta. Bisogna passare oltre, a scanso di essere notato da qualche occhio curioso. Egli comincia a camminare lentamente come la gallina. E benché le finestre rimangano vuote, non cessa di fissarle un istante e si commuove e sente il cuore saltargli in gola. A un tratto gli parve di svenire. Margherita si era affacciata, pallida di passione, e lo guardava con occhi ardenti. Egli impallidì e non pensò neppure a salutare, a sorridere, non pensò a nulla. E per parecchi istanti non vide che quegli occhi ardenti dai quali gli pioveva una voluttà ineffabile. Camminò automaticamente, voltandosi ad ogni passo, seguito da quegli occhi inebrianti. E solo quando Nanna, con la valigia sul capo, l'involto in una mano e il cestino nell'altra, apparve ansante in fondo alla strada, egli trasecolò, sorpreso, e affrettò il passo. Era nell'ora che volge il desio ai naviganti e da quelli che stanno per salpare verso ignoti lidi. Anania è fra questi. Il treno lo trasporta verso il mare. Cade una limpida sera d'autunno, grave di melanconia. I dentellati monti della Gallura sfumano nelle lontananze violacee. L'aria odora di brughiere. Un ultimo paesetto appare, grigio e nero, su uno sfondo di cielo rossastro. Anania guarda gli strani profili dei monti, il cielo colorato, le macchie, le rocce, e solo il timore di apparire ridicolo agli altri due viaggiatori, un prete e uno studente già suo compagno di scuola, gli impedisce di piangere. E poi ormai egli è un uomo. È vero che si credeva un uomo fin da quando aveva 15 anni, ma allora si credeva un uomo giovane, mentre adesso si crede un giovane vecchio. Eppure la salute e la gioventù brillano nei suoi occhi. È alto, svelto, con due seducentissimi baffetti castani dalle punte d'oro. La sera cadeva. Già qualche stella appariva sopra i monti di Gallura e qualche fuoco rosseggiava tra il verde nero delle brughiere. Addio dunque, terra natia, isola triste, antica madre amata, ma non abbastanza. Perché una voce potente d'oltremare non strappi i tuoi figli migliori dal tuo grembo, incitandoli a disertare come aquilotti il nido materno, la roccia solitaria. Lo studente guardava l'orizzonte e i suoi occhi si offuscavano a misura che s'offuscava il cielo. Da quanti anni egli aveva sentito la voce che lo attirava lontano? Ricordava l'avventura con Bustianeddu, il progetto della fuga infantile, poi i continui sogni, il desiderio mai spento di un viaggio verso le terre d'oltremare. Eppure, sul punto di lasciar l'isola, si sentiva triste e si pentiva di non aver proseguito gli studi a Cagliari. Nell'ultimo maggio Margherita gli era apparsa tra lo splendore fantastico delle feste di Sant'Efes e insieme con lei, fra allegre brigate di compaesani, egli aveva trascorso ore indimenticabili. Ella era elegante, molto alta e formosa, i suoi capelli splendenti e gli occhi turchini, solcati dall'ombra delle lunghe ciglia nere, attiravano l'attenzione dei passanti che si voltavano a guardarla. Anania, meno alto e più sottile di lei, le camminava al fianco, trepidante di piacere e di gelosia. Gli pareva impossibile che la bella creatura, regale e taciturna, nei cui occhi sdegnosi brillava tutta la fierezza d'una razza dominatrice, si abbassasse ad amarlo e neppure a guardarlo. Margherita parlava poco, non era civetta, non cambiava aspetto né voce quando gli uomini le rivolgevano lo sguardo o la parola. E Anania l'amava anche per questo e non vedeva che lei. Non guardava altra donna che per paragonarla a lei e trovarla inferiore. E più egli diventava uomo e lei donna, e più la passione lo infiammava. Spesso gli sembrava impossibile che anni e anni dovessero ancora passare prima che ella diventasse sua. Durante le ultime vacanze si erano spesso trovati soli nel cortile di Margherita, favoriti dalla serva che facilitava la loro corrispondenza. Di solito tacevano, ma mentre Margherita, o per paura o per pudore, tremava, vigile e melanconica, Anania sorrideva, completamente dimentico del tempo, dello spazio, delle cose e delle vicende umane. «Perché non mi ripeti le parole che mi scrivi?» le domandava. «Taci, ho paura. Di che? Se tuo padre ci sorprende, io mi getterò per terra e gli dirò: no, non facciamo del male, siamo già uniti per l'eternità. Non aver paura, io sarò degno di te, io ho un avvenire davanti, io sarò qualche cosa». Margherita non rispondeva e vedendola così bella e gelida, con gli occhi illuminati dalla luna come gli occhi di perla d'un idolo, egli non osava baciarla, ma la fissava silenzioso e sussultava. Non sapeva bene se di angoscia o di felicità. «Il mare è calmo, Dio sia lodato», disse uno dei viaggiatori. Anania si scosse dai suoi ricordi e guardò la distesa verde dorata del mare, che nel crepuscolo pareva una pianura illuminata dalla luna. Le rovine d'una chiesetta, un sentiero attraverso le macchie perduto sull'estremo limite della costa, quasi tracciato da un sognatore che l'avesse condotto fin laggiù con la speranza di proseguirlo sul velluto marezzato delle onde, attirarono gli sguardi di Anania. La tristezza dello studente aumentava. Domande gravi e inutili gli attraversavano la mente, cadevano senza risposta, come pietre buttate nell'acqua. Perché non poteva fermarsi su quella costa selvaggia, dolcemente melanconica, e perché il profilo intraveduto sulla roccia non poteva essere il suo? Perché non poteva egli costruire una casa sulle rovine della chiesetta? Perché pensava a queste stupide romanticherie? Perché andava a Roma? Perché studiava? Perché studiava legge? Chi era lui? Che cos'era la vita, la nostalgia, l'amore, la tristezza? Che cosa faceva Margherita? Perché egli l'amava? E perché suo padre era servo? E perché suo padre lo aveva replicatamente avvertito di visitare, appena giunto a Roma, quei luoghi dove si conservano monete d'oro ritrovate sotterra o nelle antiche rovine? Suo padre era o no un delinquente o un pazzo affetto dall'idea fissa dei tesori? Che aveva egli ereditato da suo padre? L'idea fissa in forma diversa? Era dunque soltanto un'idea fissa, una malattia mentale, il pensiero costantemente rivolto a quella donna? Ma si trovava veramente a Roma e la ritroverebbe egli? «Anninia», disse con voce beffarda l'altro studente, dando ad Anania il nomignolo che i compagni gli avevano affibbiato. Fai la nanna? Su, via, non piangere, la vita è fatta così. Un biglietto per viaggio circolare, con diritto di fermate più o meno lunghe. Consolati almeno che il mal di mare non verrà a interrompere i tuoi sogni d'amore. Infatti il mare era calmissimo e la traversata cominciò coi migliori auspici. La luna nuova calava, illuminando fantasticamente le coste e la roccia enorme, sentinella ciclopica, vigilante il melanconico sonno dell'isola abbandonata. Addio! Anania rimase immobile, appoggiato al parapetto del piroscafo, poi sedette sulla panchina, battendosi dispettosamente un pugno sulla fronte per ricacciar dentro le lacrime che gli velavano gli occhi, e rimase lì, pallido e sconvolto, intirizzito dalla brezza umida, finché vide la luna, rossa come un ferro rovente, calare in una lontananza sanguigna. Finalmente si ritirò, ma tardò ad assopirsi. Gli pareva che il suo corpo s'allungasse e si restringesse incessantemente e che una interminabile fila di carri passasse sopra il suo petto indolenzito. I più tristi ricordi della sua vita gli tornarono in mente. Gli sembrava di udire nello scroscio delle acque frante dal piroscafo il rumore del vento sopra la casetta della vedova a Fonni. Ah, come la vita era triste, inutile e vana. Che cos'era la vita? Perché vivere così tristemente? Si assopì, ma svegliandosi si sentì un altro, agile, forte, felice. Si era addormentato in un tetro paese di dolore, fra onde livide vigilate da una luna sanguigna. Si svegliava in mezzo ad un paese d'oro, in un paese di luce, vicino a Roma. Roma, pensò palpitando di gioia, Roma, Roma. Patria eterna, abisso d'ogni male e fonte d'ogni bene. Gli pareva di poterla abbracciare tutta, di muovere alla conquista del mondo intero. Già a Civitavecchia, attraversando la città umida e nera sotto il cielo mattutino, tutto gli sembrava bello e diceva allo studente Daga: «Vedi, mi par d'essere nel vestibolo d'una grotta marina meravigliosa». Il Daga, che aveva già vissuto un anno a Roma, sorrideva beffardo, invidiando l'entusiasmo enfatico del suo compagno. L'arrivo rombante del diretto diede al giovane provinciale sardo un senso di terrore, la prima impressione vertiginosa d'una civiltà quasi violenta e distruggitrice. Gli parve che il mostro dagli occhi rossi lo portasse via come il vento porta la foglia, lanciandolo nel turbine della vita. A Roma i due studenti andarono ad abitare al terzo piano di una casa in Piazza della Consolazione, presso una vedova, madre di due graziose ragazze telegrafiste, maestre, dattilografe, civette. I due studenti dormivano nella stessa camera, vasta ma poco allegra, divisa da una specie di paravento formato con una coperta gialla. La loro finestra guardava su un cortile interno. La prima volta che Anania guardò da quella finestra, provò un senso disperato di sgomento. Non vedeva che muri altissimi, d'un giallo sporco, bucati da lunghe finestre irregolari e panni miseri, d'un candore equivoco, appesi a fili di ferro. Uno di questi fili, con anelli scorrevoli, dai quali pendevano laccetti di spago attorcigliati, passava davanti alla finestra degli studenti, mentre Anania guardava con disperata tristezza i muri sul pallido cero della sera. Battista Daga scosse il filo e cominciò a ridere. «Guarda, Ninia, guarda come gli anelli e gli accetti di spago ballano. Sembrano vivi, così è la vita. Un filo di ferro attraverso un cortile sporco. Gli uomini si agitano, sospesi sopra un abisso di miserie. Non rompermi le scatole», disse Anania. «Sono abbastanza melanconico. Usciamo, mi par di soffocare». Uscivano, camminavano, si stancavano, storditi dal rumore delle carrozze e dallo splendore dei lumi, dal passaggio violento e dal rauco urlo delle automobili. Anania si sentiva triste tra la folla. Gli pareva d'essere solo in un deserto e pensava che se si fosse sentito male e avesse gridato, nessuno lo avrebbe udito e soccorso. Ricordava Cagliari con nostalgia struggente, o balcone incantato, orizzonte marino, dolce occhio di Venere. Qui non esistevano più né stelle né luna né orizzonte, solo un disgustoso ammasso di pietre, un pullulamento di uomini che allo studente barbaricino parevano d'una razza diversa e inferiore alla sua. Veduta attraverso lo sbalordimento, la stanchezza dei primi giorni, la suggestione melanconica del buio appartamentino di Piazza della Consolazione, Roma gli dava una tristezza quasi morbosa. Nella città vecchia, dalle vie strette, dalle botteghe puzzolenti, dagli interni miserabili, dalle porte che parevano bocche di caverne, dalle scalette che sembrava si perdessero in un tenebroso luogo di dolore, egli ricordava i più miseri villaggi sardi. Nella Roma nuova si sentiva smarrito, tutto gli appariva grande, le strade tracciate dai giganti per giganti, le case montagne, le piazze tancas sarde. Anche il cielo era troppo alto e troppo profondo. Anche all'università, dove egli cominciò a frequentare assiduamente i corsi di diritto civile e penale e le lezioni di Enrico Ferri, lo aspettava una delusione. Gli studenti non facevano altro che rumoreggiare e ridere e beffarsi di tutto. Pareva si beffassero della vita stessa. Specialmente nell'aula 4, mentre si aspettava il Ferri, il chiasso e il divertimento oltrepassavano il limite. Qualche studente saliva sulla cattedra e cominciava una parodia di lezione, accolta da urli, fischi, applausi, grida di «Viva il Papa! Viva Sant'Alfonso de Liguori! Viva Pio IX!». Qualche volta lo studente dalla cattedra, con una faccia tosta e indescrivibile, imitava il miagolar del gatto o il canto del gallo. Allora le grida e i fischi raddoppiavano. Venivano lanciate pallottole di carta, pennine, fiammiferi accesi, finché l'arrivo del professore, accolto da applausi assordanti, metteva fine alla scena. Anania si sentiva solo, triste fra tanta gioia, e gli sembrava di appartenere a un mondo diverso da quello dove era costretto a vivere. Solo quando il professore cominciava a parlare, egli provava una commozione profonda, quasi un senso di gioia. Fantasmi di delinquenti, di suicidi, di donne perdute, di maniaci, di parricidi passavano, evocati dalla voce possente del professore, davanti al pensiero turbato di Anania. E fra tante figure egli ne distingueva una che passava e ripassava davanti a lui, ad occhi bassi, ma invece di fissarla con orrore, egli la guardava con pietà, col desiderio di stenderle la mano. Una sera lui e il Daga attraversavano Via Nazionale. Lo splendore delle lampade elettriche si fondeva col chiarore della luna. Le finestre del Palazzo della Banca erano tutte vivamente illuminate. Sembra che tutto l'oro racchiuso nella banca brilli attraverso le finestre, disse Anania. Ma bravo! Si vede che la mia compagnia ti dirozza. Sono più che mai romantico stasera. Andiamo al Colosseo. Andarono. Si aggirarono a lungo nel divino mistero del luogo, guardando la luna attraverso ogni arco. Poi sedettero su una colonna lucente e sospirarono entrambi. Io sento una gioia simile al dolore, disse Anania. Il Daga non rispose, ma dopo un lungo silenzio disse: Mi sembra d'essere nella luna. Non ti pare che nella luna si debba provare ciò che si prova qui, in questo gran mondo morto? Sì, disse Anania con voce flebile. Questa è Roma. Al ritorno passarono ancora per Via Nazionale, chiacchieravano in dialetto. Era tardi e su e giù attraverso i marciapiedi quasi deserti vagavano molte farfalle notturne, così le chiamava il Daga. A un tratto una di esse passò accanto a loro e li salutò in dialetto sardo. Buonastarda, spizzocheddos! Era alta, bruna, con grandi occhi cerchiati. La luce elettrica dava al suo piccolo viso, emergente dal collo di pelo d'un suo soprabito chiaro, un pallore cadaverico. Come a Cagliari, la sera in cui Rosa e la compagna lo avevano fermato, Anania sussultò, preso da un senso d'orrore, e trascinò via il Daga, che rispondeva insolentemente alla donna. Era lei? Poteva essere lei? Era una sarda. Poi poteva essere lei.
Paola Pitagora ha letto Cenere di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.